È arrivato un messaggio che informa che è stato appena sciolto il presidio alla GS Logistica del Carrefour di Rivalta dopo i blocchi delle merci di ieri, per chiedere il reintegro dei due trasportatori della TARC licenziati per rappresaglia sindacale. È stato ottenuto un incontro con le maestranze, scrivono, per venerdì prossimo per il ritiro dei licenziamenti. E ci scrive Olga, praticamente chi faceva la scuola e comandava le forze dell'ordine erano tutti fascisti riciclati dal dopoguerra, perciò sia la polizia che i carabinieri vengono tutti da quella scuola. Cosa si può pretendere? Sono sempre gli stessi di sempre, violenti e fascisti. D'accordo Olga, però aggiungerei che anche se non sono fascisti sono sempre poliziotti. Torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout e, come volevamo annunciato, vogliamo proporvi una riflessione che riparta da quella giornata del 3 giugno del 2017, di questo 3 giugno 2017, da quei 1527 feriti, di cui 4 molto gravi e di cui una purtroppo questa notte è morta, non ce l'ha fatta dopo 12 giorni di agonia. uno scenario di guerra senza la guerra. Una piazza che ci interroga sul nostro sentire, sul nostro attraversare gli spazi, su quanto la guerra, in fondo negata, sia infilata profondamente, abbia colonizzato il nostro immaginario. E allora io voglio tornare in soggettiva al 2 giugno 2017, il giorno prima, perché come ogni anno il 2 giugno lo Stato italiano festeggia se stesso con parate e cerimonie militari. E allora gli antimilitaristi ogni anno si mettono di mezzo per contrastare la retorica nazionalista, l'atrocità bellica messa in mostra tra lustrini e divise tirate a lucido. E il corteo ha attraversato il centro cittadino con numerose azioni comunicative di cui vi abbiamo dato notizia nelle scorse puntate di Anares. C'è stato poi un lungo fronteggiamento con la polizia e siamo infine arrivati in Piazza Castello, dove i militari avevano chiuso in fretta il loro rito. E noi siamo qui perché l'Italia è in guerra e la gente intorno, qualcuno ascolta, qualcuno si avvicina, chiede, ma i più sono assorbiti da gelati, bancarelle, artisti di strada, bagni nella fontana di Piazza Castello. Insomma, la guerra c'è, ma è lontana, non ci riguarda, non ci tocca. E io ho immaginato che poi tante di queste persone che avevo visto in quella piazza, il giorno dopo, il 3 di giugno, erano in Piazza San Carlo. Proviamo a tornare a quella notte. A Cardiff si disputava la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. In città era un tripudio di vessilli bianconeri, ambulanti con magliette, stendardi, fischietti, tifosi con la sciarpa. La Juve, lo sappiamo, ha perso tutte le 7 finali cui è arrivata. Quest'anno potrebbe essere quello del triplete, il campionato, Coppa Italia e Coppa dei Campioni, e tanti tra i tifosi della vecchia signora ci sperano. In Piazza San Carlo c'è il maxischermo, l'appuntamento è lì. Finirà con 1527 feriti ufficiali, di cui 4 molto gravi. E appunto, mentre ne stiamo parlando, c'è anche la notizia che una delle donne schiacciate dalla folla si è spenta dopo 12 giorni di agonia. Quando il Real chiude la partita infilando un quarto gol alla Juve, Piazza San Carlo è ormai in preda al caos, al sangue e alla paura. In quel momento stavo cenando in una trattoria di Barriera. Il televisore trasmetteva il mesto secondo testo juventino. Juventino. Esco sul 3-1. Sono alla cassa. La proprietaria dice: in Piazza San Carlo c'è uno che spara con il mitra. Apro internet e leggo di un attacco ai civili. È la serata dell'assalto sul London Bridge e mi convinco che non stia capitando nulla. Ovviamente non è così. I tifosi si riversano in strada mesti e silenti, ma le voci si moltiplicano. Ora si parla di una bomba. Anche da giornali e agenzie online comincia a trapelare che qualcosa di grave sta succedendo. Davanti al gelataio dove mi sono traghettata, arriva trafelata una donna con un vistoso taglio sulla gamba. Due amici la sorreggono. Siamo a chilometri da Piazza San Carlo. Ci sono le famiglie con i bambini, le panchine, la fontanella. Un buon posto per fermarsi, lavare la ferita, chiedere del ghiaccio. Invece no, non si fermano. Corrono a rotta di collo, barcollando come se fossero inseguiti. Ma non c'è nessuno, non c'è mai stato nessuno, non è successo niente. nelle due settimane successive, ossessivamente, anche nei bar, anche nei negozi, anche nei mercati e poi sui media, si susseguono le ipotesi sulla causa scatenante del panico. Un petardo? Una transenna crollata? Un falso allarme? I motori dell'impianto di reazione del parcheggio sotterraneo che ripartono all'improvviso? Serve una ragione che nasconda l'unica verità possibile, quella che qualcuno sussurra, ma i media e le istituzioni tacciono. L'Italia è in guerra. Proviamo a fare un passo indietro. L'Italia è in guerra da molti anni, su più fronti, interni ed esterni. Il paradigma bellico e la sua cornice propagandistica sono cambiati in modo radicale negli ultimi 30 anni. Il pacifismo degli sconfitti ma brava gente è morto tanto in tanto immagini e notizie per offrire il giusto contorno emozionale alle missioni belliche delle truppe tricolori. Tutta roba che si consuma in fretta, senza effetti collaterali. Il ripudio della guerra è una frase dell'articolo 11 della Costituzione, quella che piace tanto ai costituzionalisti, che piace tanto a quelli che pensano di essere gli eredi incarnati dei partigiani, a tutti quelli che pensano che le cose avvengono sulla carta. Però peccato che questo articolo è quello che nessuno legge per intero, e quindi sono ben pochi quelli che sanno che è l'articolo che stabilisce le condizioni per farla la guerra. Ma poco importa, la notizia che l'Italia è in guerra tarda ad arrivare, è come quelle vecchie lettere che il caso faceva perdere nei magazzini delle poste, recapitate dopo decenni, diventavano l'archeologia di un rimpianto e niente più. Attenzione, in questi anni non sono mancati movimenti di opposizione al militarismo e alla revisione all'estero, ma faticano a permeare il corpo sociale, a divenire il fulcro di un agire che superi la dimensione testimoniale per farsi azione diretta. Eppure la guerra non è solo altrove. Perché le armi impiegate nelle guerre di ogni dove le producono, le testano a quattro passi dalle nostre case e le usano le truppe italiane nelle missioni di pace all'estero, le vendono le industrie italiane ai paesi in guerra. Queste armi hanno ucciso milioni di persone, distrutto città e villaggi, avvelenato irrimediabilmente interi territori. In provincia di Torino, l'industria bellica aerospaziale è uno dei settori trainanti, un business che non va mai in crisi. Queste perle della nostra produzione manifatturiera hanno il plauso bipartisan dei pentastellati al comune e dei dem alla regione. Quest'anno alla Legna di Caselle Torinese, oltre a costruire un nuovo lotto di caccia bombardieri Eurofighter, faranno anche droni da combattimento, gli aerei senza pilota che estraniano chi uccide dalle morte che infligge, a migliaia di chilometri di distanza, seduti ad una console, misurano, prendono la mira, calcolano la velocità e l'impatto, come un videogioco. Solo i morti sono veri, veri, ma con la stessa immaterialità di un film come tanti. e ogni giorno qualcuno muore nel Mediterraneo. Nei prossimi mesi ne moriranno di più. Il governo ha deciso di mettere sotto controllo le navi dei volontari che assistono i migranti sui barconi. Presto guardie costiere e militari imporranno la loro presenza sulle imbarcazioni. A chi non ci sta verrà vietato di approdare in Italia. Tra i sommersi e i salvati ci sono robusti muri materiali, la guardia costiera, le leggi sull'immigrazione, le prigioni per i senza carte, gli accordi con i paesi di transito per trattenimenti e rimpatri. In questi posti la gente in viaggio viene picchiata, torturata, stuprata, uccisa. E i mandanti sono a Roma, sono gentiloni, minniti, sono loro che sono alla console e ad ogni loro clic qualcuno muore. E chi promuove le guerre in nome dell'umanità paga il governo della Libia, della Turchia, del Niger, del Chad, perché i profughi vengano respinti e deportati. E la guerra ce l'abbiamo proprio in casa, nelle strade delle nostre periferie, dove i nemici sono i poveri, gli immigrati, senza tetto, chi si oppone ad un ordine sociale feroce. Tra sommersi e salvati c'è anche una spessa muraglia simbolica, noi e loro. Senza quella muraglia sarebbe più facile riconoscere la guerra in Afghanistan, in Iraq, nel Mediterraneo, ma soprattutto dietro casa nostra. Magari tra le bancarelle del mercato di Porta Palazzo, dove il sangue di un ragazzo senegalese bagna le scarpe e il marciapiede durante una normale operazione di polizia. È successo proprio a Torino 10 giorni dopo Piazza San Carlo. Succede ogni giorno. Qualche volta qualcuno fa un video. E una punta di quello che succede diventa visibile per chi ha voglia di vederlo. Inutile negarlo, la retorica sulla sicurezza alimenta l'identificazione del nemico con il povero, per spezzare la solidarietà tra gli oppressi, affinché non si alleino contro chi li opprime. La retorica della sicurezza alimenta l'immaginario della guerra di civiltà, della paura della jihad globale, mentre il governo italiano, ovviamente, è ancora alleato di quegli stessi paesi che finanziano chi semina il terrore. Criminalizzare migranti e profughi serve a mantenere salda l'illusione che la guerra sia altrove. Governo e opposizione soffiano sul fuoco della guerra tra poveri come guerra di civiltà. Serve, nel male del vivere quotidiano, a rinforzare la sciocca speranza di stare dalla parte dei salvati. Poi capita il catino infernale, quello di Piazza San Carlo. Le istituzioni cittadine nazionali se la cavano, moltiplicando i divieti, puntando il dito sui venditori abusivi, blindando le piazze. È un altro pezzo di libertà che vola via nell'afa estiva. Ma guardiamoci in faccia, Piazza San Carlo è ben altro. Dovremmo imparare ad attraversarne lo spazio simbolico e reale, se vogliamo che i nostri percorsi contro la guerra, il militarismo, l'estendersi dei meccanismi disciplinari trovino nuovi compagni di strada. Probabilmente non sapremo mai cosa sia successo, quale scintilla abbia innescato le 3 grandi ondate di panico che hanno trasformato il salotto buono di Torino, l'anticamera di Kabul, Aleppo, Baghdad, Mosul. Ma conta? In fondo conta poco. Conta molto poco. Sappiamo però che Piazza San Carlo è uno specchio del nostro vivere, di un tempo dove la guerra, che si finge che non ci sia, ha infiltrato l'immaginario colonizzandolo. Nei prossimi mesi il governo ci ruberà un altro pezzo di libertà per proteggerci dalla paura di una guerra che non si deve nominare mai. E Piazza San Carlo ci insegna che i semi della paura hanno attecchito nel profondo del corpo sociale. l'uomo con il mitra non c'era, nessuno ha sparato, ma il bilancio è quello di qualsiasi battaglia, morti e feriti. Per anni ci siamo chiesti perché tanti, troppi, si girassero dall'altra parte di fronte agli uccisi, ai bambini annegati, alla gente che nella morsa dell'inverno guardava i torrenti della Macedonia, sfidava il deserto, le bande armate e gli eserciti. Per anni ci siamo chiesti perché si combattessero tante guerre senza significativi movimenti di opposizione. Sebbene qualcosa di più sia successo nell'opposizione alle basi, ai poligoni, agli aeroporti militari, sarebbe inutile nascondersi che spesso le ragioni dell'antimilitarismo sono state rinforzate da lotte ambientali e per la salute. Diciamolo chiaro, è finito il tempo delle illusioni. Siamo in guerra e questa guerra ha un ampio consenso. Ma è anche finito il tempo dell'ambiguità possibile. Lo hanno capito bene i pentastellati che, dopo anni vissuti pericolosamente sullo spartiacque del razzismo di Stato, hanno fatto una veloce scelta di campo. Sono stati abili, miscelando corruzione e accoglienza. Dopo aver imbarcato e poi sbarcato i peggiori attrezzi di mafia capitale, Virginia Raggi si schiera contro il business dell'immigrazione e chiude le porte a profughi e migranti. A Torino, Chiara Appendino, sindaca notav con nuance ecologista, ha fatto un rimpasto in giunta, nominando assessore all'ambiente Unia, uno che si è fatto le ossa nei comitati per lo sgombero delle baraccopoli Rom. Nessuna paura invece a Mirafiori, dove i tetti della vecchia fabbrica sono distese di amianto. Lì potranno dormire sonni tranquilli. Ma vale la pena ricordarlo ancora, il governo, in barba alle sue opposizioni, ha battuto tutti d'anticipo con le nuove leggi sull'immigrazione e la sicurezza urbana. Fanno leva sulla paura per stringere le maglie del controllo, moltiplicare dispositivi disciplinari, creare nuove prigioni. E allora dobbiamo imparare che razza Piazza San Carlo rappresenta uno spartiacque. Dal 3 giugno sappiamo che la paura ha spinto nella propria rete il pallone. Un autogol. Peccato che non fosse un gioco, peccato che non fosse una partita. Qualcuno dall'interno della piazza ha osservato e poi scritto nell'incapacità di riconoscersi nell'altro, nel governare collettivamente la paura. E diciamolo, al di là di qualche episodio di solidarietà, il panico ha avuto la meglio su tutto. È il governo della paura e la scommessa dei cacciatori di poltrone di ogni colore. Una partita che giocano con determinata ferocia. Un altro flash diretto, Torino, 12 giugno 2017, due giorni fa. Al mercato di Via Porpora, un uomo di mezza età ha rifiutato un volantino sulla campagna fascista contro le baraccopoli Rom, dicendo devono bruciare vivi, tutti, e calmo, freddo, distante. Nonostante l'afa, un brivido mi scende lungo la schiena. Attraversare e comprendere la paura è necessario per sconfiggerla, per impedire che si trasformi in altra violenza, in pogrom, in baracche che bruciano, in blocchi stradali per fermare una dozzina di profughe, in plauso per la polizia che massacra un ragazzo africano. Pensiamoci bene, quando si muore di nulla diventa più semplice uccidere per nulla, o peggio, firmare una delega in bianco agli imprenditori politici del terrore. La strada è in salita. però c'è qualcosa che abbiamo a nostra disposizione. Nella cassetta degli attrezzi dei movimenti di opposizione sociale si sono sedimentate pratiche e saperi capaci di spingere in direzione opposta e contraria alla paura. Aprire le piazze, moltiplicare le reti di mutuo appoggio, far crescere nelle periferie luoghi di incontro, scambio, conoscenza, opportunità di lotta è una scommessa forte ma necessaria. La paura può cambiare di campo. Le ragioni di cui punta su una società di liberi ed uguali sempre di più devono farsi pratica quotidiana. Non è un gioco facile, ma è l'unico che vale la pena di giocare. Un grazie a chi mi ha inviato l'ultimo messaggio. Torniamo nelle nostre periferie, siete sempre su Anarres e questo è il pianeta delle utopie concrete. Sappiamo bene che Casa Pound da diversi mesi tenta di sbarcare in Barriera di Milano. Il comitato di Noi di Barriera è l'esile travestimento che usano per tentare di guadagnarsi un posto nel pulviscolo dei comitati delle tante anime della destra cittadina. Ci vi provarono in autunno nella zona del mercato di Piazza Foroni, ma rimediarono, come ricordate, una magra figura e furono obbligati ad andarsene con la coda tra le gambe. C'era, lo ricorda di sicuro, c'era un presidio stretto di fascisti, circondati dalla polizia che li difendeva, e intorno due presidi, uno vicino proprio in Corso Palermo, angolo via Baltea, e l'altro un po' più lontano, in Corso Giulio Cesare, e tanta gente del quartiere che cantava, urlava, li voleva cacciare via, e finì con loro che se ne andarono di corsa, mentre gli antifascisti, sì, gli antirazzisti si muovevano in corteo. Adesso stanno provando a giocare sul facile, provano a cavalcare il disagio della gente di Barriera Nord per i fuochi che ogni tanto si levano dal campo. In questa zona ci sono numerose fabbriche che mettono fumi, che olezzano di uova marce, ma la destra punta l'indice contro i rom delle baraccopoli di via Germagnano. Inutile nascondersolo, tira una gran brutta aria a Torino e nelle ultime settimane i comitati spontanei di destra hanno animato presidi e attacchi contro i Rom. La maggior parte dei loro vivono nelle baraccopole ai margini della città e quasi sempre in condizioni terribili. Non c'è acqua, non c'è riscaldamento, non c'è luce. Lampadine e televisori sono alimentati da generatori di corrente, quando ci sono i soldi per la benzina ovviamente, e nelle stufe si brucia quello che si trova. E il puzzo a volte è insopportabile. Ogni giorno, per chi avesse l'avventura di svegliarsi all'alba e di passare da quelle parti, dalle baracche esce gente che ti gira fino al tramonto per cercare nei bidoni dell'immondizia qualcosa da vendere nei mercati del sabato e della domenica. Qualcuno va in giro anche di sera. Pochi sono i fortunati che hanno un lavoro vero, elettricista, badante, addetto alle pulizie. Ma a nessuno di queste persone qualcuno affitta una casa. E gli altri, lo sappiamo, non possono permettersela. Dalle baracche ogni giorno escono bambini e ragazzini con le cartelle per andare a scuola, anche se qualche volta non ci riescono ad andare a scuola perché arriva la polizia, butta tutto per aria, cerca i documenti, porta via quelli che non hanno i documenti in regola, distribuisce fogli di via e alla fine i ragazzini restano a casa, a scuola non ci vanno. E i fascisti di Casa Pound, sotto l'esile appunto travestimento di questo comitato Noi di Barriera, stanno provando a cavalcare il disagio della gente nella zona per i fuochi che si levano dal campo di via Germagnano. Nel mirino dei comitati ci sono i fumi dei falò accesi per liberare dalle loro guaine i fili di rame. Però pochi sanno che i rottamatori di rame sono lavoratori in nero sfruttati da italianissimi imprenditori che si arricchiscono con il loro lavoro. In questa zona ci sono fabbriche che emettono fumi che olezzano, ma la destra punta l'indice contro i rom della baraccopoli, solo contro di loro. I poveri che vivono riciclando e vendendo quello che trovano tra i rifiuti sono i capri espiatori ideali in una città tra le più inquinate d'Europa. Intendiamoci, lo sappiamo bene che quei fumi danneggiano la salute, ma sappiamo guardare la luna e non il dito che la indica. L'inceneritore di Torino ogni giorno brucia immondizie e produce diossina, rifiuti tossici e filtri da smaltire. Il comune di Torino potrebbe puntare sul riuso, riciclo, la riduzione a zero dei rifiuti, chiudendo inceneritori e discariche, ma invece sceglie il business. La salute dei torinesi non interessa né al governo cittadino né a quello regionale, che da anni fa tagli alla spesa sanitaria. I fascisti soffiano sul fuoco per scatenare la guerra tra poveri, perché chi fatica a vivere nelle nostre periferie non trasformi il disagio in guerra sociale, in lotta contro lo sfruttamento, l'oppressione, il dominio, contro i padroni che ci rubano la vita e la salute ogni giorno della nostra vita. E sabato scorso i fascisti hanno provato a scendere in via Germagnano, ma sono stati fermati. Sul ponte sulla Stura, intorno alle 16 di sabato, ci sono solo una quarantina di fascisti con i tricolori. Dall'altro lato della strada alcuni abitanti del campo monitorano la situazione. La polizia, per favorire i fascisti, chiude dai due lati Corso Vercelli e così attraversano la strada entro l'intenzione di scendere in via Germagnano. Il piccolo duce torinese Racca si esibisce davanti alla telecamera di un camerata, lamentando un inesistente blocco della polizia. E intanto i fascisti cominciano a scendere. In via Germagnano sale la rabbia degli abitanti che mettono due auto di traverso. Poi un gruppo di anarchici della FAT con lo striscione "I Rom torinesi come noi" si muovono per fermare i fascisti assieme ad alcune famiglie del campo. La celere, guidata dalla Digos, scende di corsa e fa una breve carica. Qualche colpo di scudo, insulti e minacce per anarchici e famiglie. Tantissimi, in prima fila, i bambini e i ragazzini. La violenza razzista è evidente, la gente non molla però. Vergogna, vergogna, gridano tutti. La tensione è molto alta. Poi arrivano le solite associazioni, quelle amiche dei Rom, ma finanziate dall'amministrazione cittadina, che diffondono ad arte la falsa notizia che tutto era a posto, la gente poteva tornare a casa. Qualcuno si convince e si allontana, ma diversi ragazzi invece restano, i fascisti non passano. Luci in fondo, casa Pauda andandosene lascia uno striscione sul ponte. In un batter d'occhio ovviamente lo striscione viene strappato. Tre compagni vengono fermati, minacciati dalla polizia che solidarizza con un paio di fascisti accorsi nel frattempo. Arriva anche qualche solidale. I compagni alla fine vengono rilasciati. È chiaro che ormai tempo Casa Pauda sta cercando di fare concorrenza a Fratelli d'Italia e a Forza Nuova nella primogenitura per lo sgombero dei campi Rom del nord della città. L'episodio più grave è quello di martedì 6 giugno, quando protetti dalla polizia hanno lanciato, quelli di Forza Nuova, fiaccole sulle baracche del campo di strada dell'aeroporto, facendo scoppiare incendi e seminando il panico tra le famiglie della baraccopoli, fuggite nella notte in mezzo ai rovi. Per ore una bambina di 3 anni è scomparsa, viene trovata 3 ore dopo affannose ricerche tra il buio e le urla razziste. Il comitato Torino e Torinesi sta facendo leva sulla famiglia di Oreste Giannotto, morto lo scorso anno in un incidente in cui era coinvolta una ragazza del campo. Una vicenda dolorosa che a un anno di distanza viene usata per invocare pulizia etnica, perché la ragazza dopo un'ora dall'incidente, un anno fa, si costituì alla polizia, ma i fascisti ovviamente non basta. Per loro la responsabilità è collettiva, gli abitanti del campo sono considerati naturalmente criminali, i 3 angoli neri erano messi sulle giacche dei Rom e dei Sinti, mandati a morire nei lager razzisti, e la logica è la stessa, i fascisti vogliono il pogrom, le fiamme, come alla Continassa e in via Vistrolio alcuni anni fa. Appendino vorrebbe, ma non ha ancora trovato i soldi per imitare Fassino, che sgomberò il campo di Lungostura Lazio spendendo 5 milioni di euro per la sua famelica corte di associazioni e cooperative del sociale. E i fascisti ingrati puntano il dito sulla giunta pentastellata, colpevole di non aver mantenuto la promessa di sgomberare le baraccopoli Rom della città. In realtà da diversi mesi è in corso uno sgombero strisciante dell'area, posta sotto sequestro dalla magistratura, perché dopo decenni di discariche illegali ed abusive, la responsabilità dell'inquinamento viene rovesciata sugli ultimi arrivati, i Rom immigrati dalla Romania. Appendino gioca la carta del ricatto, della divisione, della paura. Ogni 2 o 3 settimane scattano retate improvvise, con fogli di via e deportazioni dei senza documenti. Le baracche degli esiliati vengono abbattute. agli altri, a quelli a cui non viene abbattuta la baracca, raccontano la favola che se non protestano verranno risparmiati. E come abbiamo detto, in questi giorni Appendito ha nominato un assessore all'ambiente ad hoc, proprio Unia, l'uomo dei comitati. Sarà lui che si incaricherà, in nome della tutela dell'ambiente, di gettare in strada uomini, donne e bambini. Io sono nato e ho vissuto gran parte della mia vita in Barriera di Milano, e in Roma sono sempre stati i nostri vicini di casa, gente della Barriera. Sono più poveri di tanti altri, ma come tutti vorrebbero una casa e una vita migliore. Non hanno scelto le baracche e i bidoni dell'immondizia. I fascisti vogliono i roghi, vogliono la pulizia etnica. E il prossimo lunedì saranno di nuovo in piazza. Hanno indetto un presidio davanti al comune e poi intendono anche spostarsi davanti alla prefettura. E allora dipende anche da noi fermare la guerra ai poveri, ai rom, agli immigrati, fermare i comitati razzisti e anche lo sgombero a 5 Stelle. L'appuntamento è lunedì dalle 15.30 alle 18.30, piazza Palazzo di Città, angolo via Garibaldi, per una casseruolata antifascista e antirazzista. Portate pentole, fischiette, trombe, tutto quello che avete a disposizione per far sentire la vostra voce, per attraversare la piazza dei fascisti e dei razzisti. Dipende da tutti esserci ed esserci in tanti.